Bene, io passo direttamente al tema di questa riflessione che l'ho intitolato Il giovane ricco. Si basa praticamente su quel racconto che ne fanno i tre Vangeli sull'incontro, come sapete, di quel giovane ricco che si presentò al Signore per sapere cosa doveva fare. Bene, io ho preso, naturalmente leggerò il testo di questo. Di questa scrittura ho preso i testi tutti e tre degli Evangeli, quindi sono il Matteo 19, Marco 10 e Luca 18. Le ho presi insieme perché ognuno di loro aggiunge qualche aspetto particolare della vicenda, per cui li ho messi insieme, quindi ne faccio una lettura, diciamo, unitaria per comprendere bene la scena, diciamo, di questo incontro che conosciamo sicuramente tutti. Ora dice la scrittura: mentre Gesù usciva per la via, uno dei giovani capi accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, lo interrogò. Maestro buono, cosa devo fare di buono per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E quello, quali? Gli chiese. E Gesù rispose: questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E ancora quel giovane gli rispose: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù, che mi manca ancora? Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, ne fu afflitto, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi intorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole. E Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio, è più facile che un cammello entri attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. Allora i suoi discepoli, detto questo, furono sbigottiti e dicevano: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro, replicandogli, disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padri, o figli, o campi, per amor mio e per amore del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Questo è il passo. Ora noi sappiamo che Gesù insegnava alla sua gente e rispondeva ad ogni domanda con saggezza ed autorità. Tra questi c'era questo giovane uomo ebreo, uno dei capi, dice la scrittura. Quindi non un uomo qualunque, un uomo uno dei capi, quindi un uomo ricco. Probabilmente un fariseo che certamente conosceva quali erano i comandamenti, perché Gesù gliel'ha detto: tu conosci i comandamenti e le prescrizioni, quindi, della Torah, e che era stato colpito dalla predicazione di Gesù sull'avvento del regno di Dio, che sarà stabilito in eterno, e perciò era interessato a farne parte, quindi per ottenere appunto la vita eterna, un posto nel regno di Dio. Non dimentichiamo che gli ebrei credevano che il regno di Davide doveva, come dire, essere realizzato in quei tempi. Ora, come descrivono i Vangeli, si avvicinò a Gesù e, inginocchiatosi a lui, si rivolse a lui chiamandolo Maestro Buono. Ora noi vediamo dalla scrittura che inaspettatamente Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Cosa c'era di sbagliato? Eppure Gesù non disdegnava di essere chiamato Signore e Maestro, e non disdegnò mai nessuno che si inginocchiava davanti a Lui, anzi, li elogiò. Ricordiamoci che agli Apostoli disse: voi mi chiamate Maestro e Signore, e fate bene perché io lo sono. E dobbiamo intendere che Gesù forse stava affermando che Lui, non si era, che era sacrificato per i peccati del mondo, non era buono? Non proprio, visto che invita tutti a seguirlo perché egli è buono e umile, come in Matteo 11:29, dove lui dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi sappiamo tutti che Gesù era ed è buono. Ma poi aggiunse: uno solo è buono, il Dio. Fratelli, noi non siamo stati spettatori di questo incontro, quindi non conosciamo l'enfasi in come si è svolto questo discorso. Però dal contesto possiamo desumere che questa affermazione mette in risalto quel maestro buono. Cioè, è come se Gesù avesse detto a questo giovane capo fariseo, probabilmente fariseo che conosceva la Torah, le leggi e così via: Ma tu credi veramente che io sia buono? Cioè, tu credi veramente che io sono buono? Sai che chi è buono è Dio, no? Cioè, tu hai veramente fede che io sono il Messia, che sono Dio? E in questo contesto, è questo probabilmente il significato perché il Signore si rivolse a lui in questo modo. Perché quel fariseo si era inginocchiato a lui, aveva cercato di dimostrare una riconoscenza di una missione divina verso Cristo, verso Gesù. Il gesto che si fa solo con chi è riconosciuto come autorità di Dio. Rammentiamo che poi infatti anche Tommaso riconobbe Gesù alla resurrezione quando lo vide, quando si ginocchiò e disse finalmente: mio Dio. Sappiamo che Gesù certamente conosceva il cuore di quell'uomo, perché lui era Dio fatto carne. Ora, come riportano Marco e Luca, il maestro gli rispose: tu conosci i comandamenti. Allora il giovane ricco replicò: quali? E Gesù indicò soltanto quei 5 famosi comandamenti che noi conosciamo, che abbiamo letto poco fa, perché a un ebreo non era necessario raccontargliele tutti i comandamenti, perché loro e il loro fondamento sono il decalogo. Ora, se leggiamo con attenzione, vediamo che la risposta di Gesù era semplice e perentoria: osserva i comandamenti come prescritto. E distolto lo sguardo, non aggiunse altro. Ma quell'uomo si spinse oltre, quasi in una sorta quasi di sfida, penso io. Magari non è così, ma lui rispose sicuro di sé: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Che mi manca ancora? Allora appena sentì questa testimonianza, Gesù sicuramente provò un grande amore per quest'uomo, come riporta la versione di Marco, che dice: e Gesù, riguardatolo in viso, l'amò. Gesù si girò verso di lui e lo fissò negli occhi, ma quello che qui diventa interessante è come gli espresse quest'amore. Noi avremmo pensato che il Signore l'avrebbe abbracciato, l'avrebbe fatto non so quale festa, e invece non è così. Il Signore non elogiò quell'uomo per aver osservato i comandamenti di Dio, ma lo sfidò. Invece di concentrarsi sui punti di forza dell'uomo, Gesù si concentrò invece sulla sua debolezza e sull'orgoglio, e invece di mettere in risalto quello che lui faceva bene, Gesù lo invitò a fare un salto di qualità: se vuoi essere perfetto, se vuoi essere perfetto, liberati dalle catene a cui sei legato. che in questo caso erano le ricchezze materiali. Sembra che il desiderio di quell'uomo era di far parte dei suoi discepoli, come si evince dalla risposta di Gesù: poi vieni e seguimi. Ma quel giovane si sentiva già perfetto, senza peccato. Vi ricordate come il fariseo di Luca 18, no? Che il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano, poverino, che si batteva il petto perché diceva: io sono un povero disgraziato peccatore. A questo punto quel giovane fu rattristato e se ne andò dolente, dice la scrittura, perché aveva molti beni. Nella sostanza, Gesù mise davanti a quest'uomo uno specchio davanti alla vita di quest'uomo, e gli chiese di guardare dentro. Messo davanti alla scelta, quell'uomo mise la priorità sulle sue ricchezze piuttosto che seguire il maestro buono, cioè servire Dio. A questo punto nel racconto è interessante notare lo stupore degli apostoli all'affermazione di Gesù: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Perché questo ci fa capire che il senso di quelle ricchezze, cosa voleva dire poi il Signore? Infatti quello che fa specie è che nessuno di loro era così ricco, eppure chiesero: chi potrà salvarsi? Or se qualcuno venisse a dire a me: guarda che i ricchi non entrano nel regno dei cieli, io dico: beh, allora io ho una buona possibilità. Non vale a dire a loro che si salva: sono un disgraziato, povero, non so come arrivare alla fine del mese, mi sembra evidente. Eppure loro non dissero così. Quindi il significato non era tanto in quelle ricchezze materiali. Se il problema fosse stato la ricchezza materiale, loro avrebbero avuto modo di essere più fiduciosi verso lo stato di indigenza in cui versavano i semplici agricoltori, pescatori, pastori, artigiani dell'epoca. Sappiamo che tutti erano analfabeti, non avevano grandi ricchezze, non avevano nulla. Infatti loro non avevano venduto nulla, non avevano dato nulla ai poveri. Avevano lasciato, sì, la loro rete, le loro cose, per seguire il Signore, ma non avevano veduto nulla. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, non avevano nulla da poter controbattere al Signore. Probabilmente raccoglievano delle offerte per i poveri, come racconta Giovanni 13:29, in cui Giuda, vi ricordate, Giuda Iscariote teneva la borsa, in cui in quell'occasione davano ai poveri qualcosa. Pertanto il significato nel contesto non è tanto la ricchezza materiale in sé, ma piuttosto l'essere disponibile a liberarsi di ogni ostacolo che impedisce di andare a Gesù per seguirlo pienamente. E i discepoli questo l'avevano capito. Gesù certamente non gli volle dire di diventare povero. Questo modo di parlare è lo stesso concetto di quando lui dice: cavati l'occhio, tagliti la mano. Non è letterale, sennò saremmo stati tutti ciechi e tutti monchi, a dire la verità. È un classico parlare parabolico di Gesù. Noi questo dobbiamo intendere in questo passo. Ancora oggi vale questo principio. Osserva i comandamenti per entrare nella vita. E cosa rappresenta quel qualcosa in più? Liberarsi di tutto ciò che impedisce di fare una vita dedicata interamente a Cristo, che può addirittura essere anche una persona amata. Ricordiamo che c'è scritto anche in Matteo 10:37, chi ama il padre o la madre così più di me non è degno di me. Infatti, per quel giovane ricco la sua vita era la ricchezza. Oggi potrebbe essere il denaro, il lavoro, la carriera di successo, i beni materiali, certo. Perciò chi vuole dedicare la vita alla via di Dio interamente deve rinunciare con la mente e con il cuore a tutto ciò che è di impedimento. Come fecero peraltro i suoi seguaci, i discepoli che lasciarono il loro lavoro, la famiglia, eccetera, per seguire Gesù. Questa è la chiave di lettura di questo racconto. E ciò è molto difficile, non è assolutamente facile. Ricordiamoci della moglie di Lot. di cui anche la scrittura ci dice: ricordatevi della moglie di Lot. Quando il Signore l'invitò a uscire e lei purtroppo aveva il cuore e la mente legato alla vita di Sodoma e ai suoi beni che lasciava, e la fine che ha fatto. Gesù infatti insegna, e questo lo leggiamo in Matteo 13, 44, una scrittura che conosciamo tutti e l'avremmo letta chissà quante volte: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per l'allegrezza che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Quindi vende tutto quello che ha. È un parlare anche parabolico in questo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli in Matteo 16, 24: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Fratelli, Dio agisce con ognuno di noi alla stessa maniera. Sia che siano le ricchezze, la posizione sociale, la carriera o un altro idolo, Dio ci pone davanti la sua parola come uno specchio in cui ognuno di noi deve specchiarsi. A noi tutti che siamo stati chiamati, o maggiormente a chi sta chiamando in questi tempi, egli rivolge lo stesso invito. Non cambia mai, è sempre lo stesso. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E se vuoi essere perfetto, va, disfati del legaccio e poi vieni e seguimi. Noi siamo imperfetti, anzi, per usare un termine molto caro al nostro caro fratello Fabrizio, siamo infinitamente imperfetti. Perché siamo carne di peccato. E in questo stato non possiamo entrare nel regno di Dio fino al nostro cambiamento in corpo spirituale. Come dice infatti Paolo in 1 Corinzi 6,13, le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. E poi, ancora più avanti, sempre in 1 Corinzi 6, dal versetto 19 e 20, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Dunque, quale perfezione ci chiede il Signore? Quello di amare Dio e il nostro prossimo, che noi conosciamo benissimo, dove dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quell'uomo osservava diligentemente alla lettera i comandamenti di Dio. Probabilmente era convinto che doveva fare qualcos'altro, che non era sufficiente per entrare nel regno eterno di cui Gesù parlava. Ma il suo interesse era superficiale e poco profondo, che non richiedeva nessun cambiamento. Forse credeva di poter acquistare un posto nel regno con le sue ricchezze, come si fa spesso ancora oggi nella nostra società, o come è stato nella Chiesa di Roma. Vi ricordate le indulgenze? Con i soldi si comprava il paradiso. Cosicché Gesù, che conosceva ogni cosa di lui, lo mise alla prova: disfati di tutto ciò che hai, perché non puoi portare nulla nel mondo del regno di Dio. Questo racconto naturalmente ci insegna molto sull'atteggiamento che dobbiamo avere verso il nostro Dio. Quando ci accostiamo con fede in ginocchio al Signore della gloria, dobbiamo essere consapevoli che Egli è Dio l'Onnipotente e Buono. Ricordiamoci quello che in Ebrei ci viene detto, in Ebrei 11,6: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. E dobbiamo essere anche consapevoli anche della nostra condizione di peccatori. Avendo uno spirito contrito e sottomesso alla sua volontà, e rammentando sempre che noi siamo quel che siamo per grazia sua. Ricordiamoci che in primo Giovanni dice a tutta la Chiesa, capitolo 1, versetto 8-10, se diciamo di essere senza peccato, se diciamo di io ho osservato da quando sono nato non ho peccato, noi inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Nella nostra vita dobbiamo disfarci del nostro inciampo. Spesso significa non poggiare la fiducia sui beni materiali che possediamo, sul lavoro, oppure non amare le cose del mondo. Non è facile, lo sappiamo tutti. Come non è facile per chi ha molti beni, molte ricchezze, non amarle e disfarsene. Tutto però è possibile a Dio. E solo con Lui possiamo avere successo se il nostro interesse verso di Lui è genuino e senza orgoglio. Noi non possiamo essere, né potremmo mai diventare perfetti come il Padre con questo corpo mortale. Dio lo sa. Tuttavia, coloro che hanno segnato con il sangue dell'agnello gli stipiti del proprio cuore e l'architrave della propria mente, e si sforzano di mettere in pratica la sua parola, Egli li vede perfetti, perché hanno accettato la sua chiamata e hanno deciso di seguirlo. Cosa disse ai suoi discepoli il Signore in Giovanni 15:3? Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Ma adesso vediamo un altro concetto di perfezione secondo la parola di Dio. Prendiamo la scrittura in Giovanni 17, dal versetto 22 al versetto 24, dove dice: e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, a ciò che siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai amato e che li ami come hai amato me. E poi continuo: Padre, io voglio che dove sono io siano me con quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Qui abbiamo un'indicazione di come si raggiunge la perfezione. Cristo nella preghiera al Padre parla chiaro: affinché siano perfetti nell'unità. E quando chiedeva a quell'uomo di essere perfetto e per seguirlo, e intendeva di seguire il capo, che è Cristo. Qui abbiamo un'indicazione di come si raggiunge la perfezione, cioè un unico corpo ben funzionante governato da Cristo, che è il capo. Paolo ne fa di questo soggetto una descrizione sublime nelle sue lettere. Per esempio Romani 3:8, capitolo 12, versi 3:8, in primo Corinzi 12, versetti 12-30, paragonandola al corpo umano. Noi la conosciamo tutta questa scrittura, è meravigliosa. Per mancanza di tempo magari non la leggiamo. E in questo corpo il capo è Cristo, il corpo che poi è la Chiesa. Egli è la mente che dimora nel corpo e guida la sua Chiesa. Così recita Efesini, il capitolo 1, versetto 22, il capitolo 4, versetto 15, poi il capitolo 5, versetto 23, per i vostri appunti, poi Colossesi 1, versetto 18 e 2, 19. Vedete quanto è importante che l'Assemblea di Cristo si riunisca ogni sabato. Un esempio lo abbiamo avuto in questi giorni, in cui nella Chiesa di Dio ci sono diverse tribolazioni nella carne. L'abbiamo visto, ci sono fratelli e sorelle nelle tribolazioni per problemi di salute, per i quali la Chiesa ha operato in unità di intenti agli occhi di Dio, certamente perfetta in questo. Come un uomo con un corpo solo e una mente sola, ha piegato le ginocchia davanti al nostro Dio onnipotente e misericordioso. E gli effetti si sono visti e si vedranno. Quando ci lasciamo guidare dalla mente di Dio che è in noi, allora le cose del mondo, tutto ciò che non conduce a Cristo, passa in secondo piano. E in questo modo saremo in grado di lasciare ogni cosa per amore della verità. Quell'uomo ricco di beni materiali non sentiva, come abbiamo detto, la necessità di cambiamento, ma si sentiva completo, fiero delle sue convinzioni, che non avrebbe mai cambiato, mentre la parola ci dice, in Romani 12:2, non conformatevi a questo secolo, a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. In conclusione, fratelli, noi possiamo essere convinti che siamo maturi spiritualmente e facciamo tutto il bene, il meglio possibile. Tuttavia, quando andiamo da Lui, cioè ci poniamo davanti alla parola di Dio, poiché Egli ci ama, Gesù ci può anche sfidare, mettendo a fuoco le nostre debolezze e col dirci come e cosa bisogna cambiare. E al contrario di quel giovane ricco, non dobbiamo rattristarci per la correzione, ma accettarlo di buon animo e con umiltà, riconoscendo che siamo peccatori, sapendo che Lui opera sempre per il nostro bene. Ricordiamoci che Dio desidera che noi cresciamo nella conoscenza e nella comprensione. Vuole stimolare in noi il desiderio sia di seguirlo sempre di più, sia di un più grande impegno come suo collaboratore per il Vangelo, tanto più che vedete che si avvicina il giorno del Signore. Il Signore vuole che noi siamo santi come Egli è santo, poveri secondo il mondo, ma ricchi secondo Dio. Quella ricchezza della sua gloria, dice Paolo, verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. Ecco di quello che Lui vuole che siamo ricchi. La vera ricchezza che sarà quella nel regno di Dio, la ricchezza della sua gloria. Il dono della vita eterna che noi anneliamo non si ottiene diventando poveri materialmente o vagabondi o eremiti. Questo è il succo del discorso, ma si ottiene attraverso la santificazione. E per leggere l'ultima scrittura, Romani 6, dal verso 22-23, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo suo dono, fratelli, è custodito nei cieli per noi, in Cristo Gesù.